Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in Spagna contro il referendum indipendentista catalano e per difendere l'unità del paese.
Nell'ottobre del 2017, la Catalogna e in particolare la città di Barcellona furono scosse da notevoli proteste.
E tra tante bandiere nazionali nella capitale ha spuntato anche qualche vessillo con l'aquila di San Juan, uno dei simboli della dittatura franchista.
Scesero in piazza centinaia di migliaia di cittadini catalani, reclamando l'indipendenza della regione o della comunità, come viene indicata in castigliano. Pochi giorni prima, il 1 ottobre, era stato celebrato un referendum ritenuto illegale da Madrid che dichiarava proprio la secessione della Catalogna dalla monarchia spagnola. Gli scontri con la polizia furono molto duri, oltre 800 i feriti, utilizzati anche proiettili di gomma da parte della Guardia Civile spagnola.
La notte scorsa la Guardia Civile ha arrestato 14 alti funzionari catalani impegnati nell'organizzazione del referendum di indipendenza del 1 ottobre dichiarato illegale da Madrid. La reazione dei simpatizzanti è stata immediata. Gli agenti della polizia spagnola hanno cercato di sciogliere l'assembramento dei manifestanti che fino alle 3 del mattino hanno assediato la sede del Ministero dell'Economia catalano.
Sembrava che tutto stesse precipitando, che la Catalogna fosse destinata a un lungo periodo di instabilità, che quello stato di tensione latente e permanente che la attraversa stesse per diventare conclamato e lo fosse a tempo indeterminato. Ma che cosa ha provocato la crisi catalana? Da dove viene l'indipendentismo locale? E che cosa può produrre? Perché questo stato di tensione tutto europeo è così rilevante? Io sono Dario Fabbri e questo è Stati di Tensione, il podcast prodotto da Cora Media, in cui vi racconto dove e perché nel mondo potrebbero deflagrare nuovi conflitti. La Catalogna e i paesi catalani, con la loro peculiarità linguistica, storica e culturale, esistono di fatto dall'Alto Medioevo. Si sono sviluppati nel corso dei secoli, con una produzione di costumi e folklore distinta dal castigliano e dalla parte centrale della penisola iberica. Nel XIV secolo è nata la costruzione della Generalitat de Catalunya, un vero e proprio stato distinto dal resto della penisola iberica. Coordinate geografiche. La traiettoria della Catalogna non ha soltanto riguardato questa regione centrata su Barcellona, ma anche la storia dei cosiddetti paesi catalani, a partire da Valencia fino ad arrivare ai Pirenei e attraverso le isole Baleari, comunità dove si parla tuttora il catalano, così come ad Alghero in Sardegna, città italiana dove il catalano è principale lingua a partire dal Rinascimento. In realtà, proprio in tempo di Rinascimento, la Catalogna ha visto diminuire le sue pretese indipendentiste e commerciali. Perché? Perché all'interno del Mediterraneo si andava affermando la potenza degli ottomani, che rendeva complessa la navigazione alle navi catalane e a quelle delle altre potenze che si affacciavano sul bacino. Non solo, c'era qualcosa di perfino più rilevante. Era avvenuta la scoperta delle Americhe. Il commercio più importante del globo si centrava, a partire dal 500, sull'Atlantico e la Catalogna, con un solo affaccio sul Mediterraneo, ne era inevitabilmente esclusa. Per questa ragione, Barcellona cominciò a collegarsi, ad avvicinarsi alla monarchia spagnola centrale castigliana. Da allora la Catalogna divenne un soggetto di secondo piano, dentro la corona spagnola che guardava alle Americhe da posizione subordinata. Un passaggio che è continuato in questo modo per tutto il periodo dell'impero spagnolo fino ad arrivare alla prima metà del Novecento. L'indipendentismo catalano riemerse alla fine dell'Ottocento, quando l'impero spagnolo stava perdendo la propria potenza. Nel 1898 La Spagna fu impegnata in una disastrosa guerra con gli Stati Uniti d'America. La sconfitta subita costrinse a Madrid a cedere agli Stati Uniti Cuba e le Filippine. I catalani guardarono a questa guerra con maliziosa attenzione. Tifarono, forse sotterraneamente, per gli Stati Uniti. Di certo si schierarono con il movimento indipendentista cubano. Nel 1906 fu adottata la bandiera del movimento politico catalanista, che ancora oggi contiene un triangolo blu con stella bianca, inserita nell'antico vessillo aragonese, proprio perché quel triangolino blu era appartenuto alla bandiera sventolata dagli indipendentisti cubani, foraggiati da Washington allora in funzione antispagnola. Ancora di più, l'indipendentismo catalano riprese ai tempi della guerra civile spagnola durante gli anni 30. La Catalogna sognò allora di diventare indipendente e repubblicana. I catalani si schierarono apertamente contro i franchisti, ma persero la guerra e tornarono di nuovo sotto Madrid. Una situazione proseguita fino agli anni 70, fino alla morte di Francisco Franco. Nel 1978 fu approvata in Spagna la nuova Costituzione democratica, federale, che lasciava e lascia notevoli prerogative e spazio di manovra alle comunità, ovvero alle entità federate amministrative che compongono la Spagna attuale. Tra queste, la Catalogna, dotata di un suo Parlamento, di sue leggi e sue prerogative all'interno dello Stato spagnolo. Da 1980, infatti, la Catalogna è diventata una comunità semi-autonoma, dove il catalano è lingua ufficiale, esattamente come il castigliano, anzi, di più, in quella che, da allora, si è tramutata nella regione più autonoma e dinamica anche economicamente della Spagna. Quasi 10 milioni di abitanti, in larghissima maggioranza parlanti la lingua catalana oltre al castigliano, e che ancora oggi garantisce il 18% del totale PIL spagnolo. La situazione ha cominciato ad incresparsi notevolmente a partire dagli anni 10 di questo millennio. Perché? Fino ad allora sembrava che la convivenza tra Catalogna e il resto della Spagna, in particolare tra Barcellona e Madrid, potesse funzionare. Sì, esiste ancora la monarchia spagnola, ma ha un valore simbolico, è di matrice costituzionale e sebbene i catalani siano in larga parte repubblicani, hanno continuato ad accettarne l'esistenza, perché comunque la loro regione si è dotata di una notevolissima autonomia, addirittura con la presenza in seno alle istituzioni europee di un rappresentante catalano quando si discute di affari regionali. Eppure qualcosa si stava modificando. L'indipendentismo catalano, nei primi anni 2000, ha cominciato ad intrecciarsi con le rivendicazioni di tipo economico e fiscale nei confronti dello Stato centrale spagnolo. In particolare, i catalani vorrebbero contribuire meno, con le proprie tasse, al benessere del resto del paese, trattenendone maggiormente sul proprio territorio. Di fatto un escamotage con cui l'aspetto repubblicano e secessionista della popolazione locale si stava rilanciando. Come testimoniato da ogni sondaggio, che a partire dai primi anni 10 testimonia di un'avanzata delle richieste indipendentiste tra la popolazione. Così nel 2014 proprio la Generalitat, cioè lo Stato locale, ha preteso per la prima volta un referendum sull'indipendentismo, bocciato dal Tribunale Costituzionale spagnolo che, carta fondamentale alla mano, non prevede la possibilità legale di abbandonare la monarchia.
È cominciata in Catalogna la consultazione popolare sull'indipendenza della comunità autonoma spagnola. Non un referendum bocciato dalla Corte Costituzionale, ma un voto simbolico di sfida senza una vera e propria commissione elettorale.
Lo ha comunicato Arturo Mas, presidente della Generalitat. Non farei confusione sugli avversari. L'avversario reale che abbiamo è Madrid, che fa di tutto pur di impedire che il popolo catalano partecipi ad una...
Allora anche le autorità catalane rinunciarono al proposito, ma era soltanto questione di tempo. Il momento in cui questo stato di tensione, esistente da secoli, abbandonato nel Medioevo a causa della scoperta delle Americhe e ritrovato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quando l'impero castigliano ha cominciato a venir meno, all'inizio degli anni 10 ha cominciato nuovamente ad infiammarsi. Il tutto si è legato, nel 2016, ad una scommessa. La scommessa gestita da quello che era allora il presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, destinato in questa storia al ruolo di attore protagonista. Puigdemont era a conoscenza dei sondaggi relativi all'indipendentismo catalano. Sapeva cioè che ancora nel 2016 una buona fetta della popolazione della regione era contraria all'indipendenza. Non di molto, ma comunque ancora una maggioranza. L'idea di Puigdemont e del suo gruppo è stata quella di forzare nuovamente un referendum per trovare proprio nelle conseguenze del referendum quella miccia, quell'innesco che avrebbe dovuto scatenare definitivamente l'indipendentismo catalano. In che modo? Cosciente di come il Tribunale Costituzionale avesse già respinto il referendum e come, anche nel 2016, avesse respinto una nuova proposta di referendum indipendentista catalano, Puigdemont immaginò che la successiva e inevitabile repressione spagnola, cioè di Madrid, in caso di celebrazione comunque del referendum vietato, avrebbe scatenato le proteste dei catalani. Tradotto, anche quella fetta di popolazione indifferente o tiepida nei confronti del secessionismo, davanti alla violenza o costituzionale o addirittura militare perpetrata da Madrid nei confronti delle ambizioni secessioniste catalane, avrebbe convinto i meno fondamentalisti a schierarsi con i diritti catalani, a schierarsi con la secessione. Questa la scommessa del gruppo di Puigdemont. Nonostante i divieti di Madrid, il 1 ottobre 2017 in Catalogna si è celebrato il referendum per l'indipendenza. Un referendum formalmente illegale sia per la Spagna che per le Nazioni Unite, ritenuto un'idea clandestina dei suoi organizzatori. A votare sono stati quasi 3 milioni di elettori e circa il 90% di questi ha scelto il sì, ovvero l'indipendenza. Nei giorni successivi, in seduta segreta, il Parlamento catalano ha decretato l'ufficiale indipendenza della Catalogna da Madrid. Almeno secondo quanto dichiarato da Barcellona, la Catalogna era uno Stato indipendente. Piccolo problema, questo passaggio non era però riconosciuto da nessun altro paese al mondo, tantomeno dai paesi europei, neppure dagli Stati Uniti. Si è scatenata la repressione immaginata da Puigdemont. Scontri di piazza, intervento della polizia, intervento della Guardia Civile. Di più, alla fine di ottobre, Madrid ha invocato l'articolo 155 della Costituzione spagnola. Quell'articolo che prevede come, in caso di gravi scontri, situazione drammatica, sedizione, le autorità dello Stato centrale possano commissionare quelle locali, prendendone il posto in attesa di nuove elezioni. E da allora questo è successo. Madrid ha commissionato Barcellona, gestendone gli affari correnti in attesa di una nuova consultazione elettorale. E Puigdemont? Mentre i suoi più stretti collaboratori venivano arrestati proprio con l'accusa grave, secondo il codice spagnolo, di sedizione, ovvero di insurrezione contro lo Stato centrale, Puigdemont riparava in Belgio, evidentemente infischiandosene dell'ironia per un repubblicano, come egli si dichiara, nel rifugiarsi in un'altra monarchia, quella belga, peraltro legata storicamente anche a quella spagnola, mascherando il tutto con l'incredibile e impossibile nascondersi dentro le istituzioni europee che poco appartengono al Belgio. Era evidente che la scommessa di Puigdemont in quel lasso specifico stava venendo meno, perché il commissionare le istituzioni catalane a partire dalla fine del 2017 non ha generato quelle sollevazioni drammatiche di piazza che Puigdemont aveva previsto. Anzi, più o meno le condizioni all'interno della Catalogna si sono normalizzate, sono tornate quasi come la situazione ex ante. Perché? Perché ciò che non avevano calcolato Puigdemont e i suoi è che una società post-storica come quella catalana, da quell'età mediana molto avanzata, e di certo, come ogni società anziana legata al benessere, poco incline a battersi violentemente per i propositi politici, non poteva far altro che ritrarsi davanti ad un intervento massiccio e robusto da parte di Madrid. Questo intervento, invece di provocare l'incresparsi ulteriore della situazione, ne ha provocato il suo inabissamento. Nelle successive elezioni, celebrate il 21 dicembre 2017, i partiti legati al secessionismo hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, ma non di voti, fermi al 47%. Prima che, il 14 febbraio di quest'anno, nelle elezioni anticipate per il Parlamento regionale, ancora una volta l'insieme dei partiti indipendentisti raggiungesse addirittura la maggioranza dei voti, 50.9%. Per la prima volta la maggioranza assoluta dei votanti era un inedito assoluto nella storia spagnola post-franchista. Vero, ma queste ultime elezioni non sono state inquadrate come un referendum sull'indipendenza, piuttosto sono state informate da questioni interne alla Generalitat catalana. E non è detto che un referendum sul tema possa produrre esattamente il medesimo risultato. Certo è che una enorme fetta della popolazione catalana rimane legata a quei partiti indipendentisti. Ed è dunque altrettanto certo che nei prossimi anni la questione tornerà ad infiammarsi, perché non si è certamente sopita. Che cosa manca allora a questo stato di tensione, quello catalano, per deflagrare in tutta la sua violenza? Due passaggi decisivi. Il primo passaggio è quello che ne ha decretato il fallimento nel 2017, quando una popolazione anziana e legata al benessere ha evitato di battersi con violenza per i propositi repubblicani e secessionisti. Lo stesso che potrebbe avvenire anche adesso, perché un conto è votare per un partito indipendentista, un conto è affrontare le conseguenze di tale scelta quando, ancora una volta, Madrid potrebbe intervenire militarmente e non per impedire la secessione. E l'altro passaggio? L'altro passaggio è una svolta necessaria in tematiche di questo tipo. Ogni secessione necessita di un sostegno esterno. È molto raro che un sentimento indipendentista possa raggiungere i suoi obiettivi cavandosela soltanto da sé. Puntualmente nella storia ha sempre avuto bisogno dell'appoggio di una potenza esterna, di un paese che, contrario al nemico dei secessionisti, si schieri con questi per combattere l'avversario comune. È successo in molti frangenti della storia, è successo anche all'indipendentismo italiano, quando la Francia aiutò il risorgimento italiano in funzione anti-austriaca. Oggi non si vede all'orizzonte una potenza che possa sostenere ed aiutare i catalani contro Madrid. Inizialmente, nella fase primordiale del referendum 2017, gli Stati Uniti sembravano aver adottato una posizione mediana. Le autorità americane definirono allora il referendum, sebbene illegale, celebrato dalla Catalogna, un affare interno alla Spagna e si dissero, lo fece il Dipartimento di Stato, pronti a collaborare con qualsiasi entità emergesse da quel referendum, dunque anche con la Catalogna indipendente, prima di ripensarci. Prima di stabilire che in fondo un'implosione della Spagna non possa essere nell'interesse degli Stati Uniti, che un ulteriore sconvolgimento sul continente europeo non possa essere funzionale alle prerogative americane. E allora, proprio nei giorni precedenti al referendum, Donald Trump, che era presidente degli Stati Uniti, ricevette il primo ministro spagnolo Rajoy per sottolineare come Washington non appoggiasse i catalani. Ma allora chi può essere quel paese, quella potenza che sostenga l'indipendentismo di Barcellona? Ad oggi non c'è. Non c'è negli Stati Uniti e non c'è nel resto d'Europa. Non c'è perché gli altri stati, gli altri paesi del continente hanno, molti di questi se non tutti al loro interno, altrettanti movimenti indipendentisti e temono fortemente che aiutare quello catalano possa poi incidere negativamente sulla tenuta dei loro paesi. Dunque, per il futuro, lo stato di tensione della Catalogna, tra i più importanti del mondo, sembra destinato a riemergere in maniera carsica, a scontrarsi con la realtà prima di nascondersi di nuovo in quello stato di tensione permanente a bassa intensità che è la Catalogna di oggi e del futuro. Stati di tensione è un podcast di Dario Fabbri prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano e Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. Il fonico di studio è Cristiano Lellini. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.